Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con voi. Io sono sempre in compagnia della dottoressa Ilaria Maria Antonietta Benzi.
Buongiorno a tutti e grazie dottoressa Oladea, magari a un certo punto smettiamo di chiamarci con 47 titoli, però siamo qua per ripartire con un nuovo spazio di riflessione, scambio con il
Sì,
nostro podcast.
di riflessione e di scambio, noi siamo un podcast, cioè il nostro podcast è nato all'interno sicuramente di una concentrazione, di un interesse rispetto alla mente e alla psicologia. Oggi cerchiamo di spostare, non tantissimo, ma di spostare un po' l'attenzione sul corpo. Noi sappiamo benissimo che c'è, ovviamente sembra ovvio sottolineare l'intensissima relazione che c'è tra queste due entità, però oggi volevamo proprio dedicare uno spazio specifico al nostro corpo. E per fare questo abbiamo invitato un nostro collega e carissimo amico, che è il dottor Riccardo Pardini, che è mediatore familiare SIMEF, pedagogista, ed è stato però invitato al di là di queste sue specificità, ma per la sua esperienza nel lavoro sul tema del corpo. Benvenuto, Riccardo.
Benvenuto.
Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere, grazie.
Allora, io, se tu sei d'accordo, Ila, faccio una brevissima premessa e poi lasciamo carta bianca al nostro fantastico ospite. Perché la premessa che io e Ilaria abbiamo condiviso insieme era proprio parte da una riflessione legata al fatto che per caso, quando il decreto cominciava, il nuovo decreto che ha stabilito questa nuova fase di lockdown, benché un po' diversa da quello che ci ha colpiti come un fulmine a ciel sereno durante l'inverno, sì, insomma, febbraio di quest'anno,
L'inverno del nostro scontento, direi.
l'inverno del nostro scontento, esatto, mi sono accorta di una cosa che mi è sembrata all'inizio buffa e poi in realtà molto interessante, che uno dei primi luoghi che è stato preso di mira, quando si è cominciato a capire che ci sarebbe stata una chiusura, non sono stati solo gli alimentari, come invece era stato a febbraio di quest'anno in cui si entrava nei grandi centri commerciali e non c'era più cibo, adesso era Decathlon. E questo lo dico non per fare una pubblicità occulta, ma perché mi ha davvero incuriosito pensare che al di qua di questa nuova chiusura, la gente si è ricordata di avere un corpo non solo da gratificare con cibarie varie, che tra l'altro continua a essere un ottimo punto di vista, ma si è ricordata che sul corpo c'è una necessità di prendersi cura del nostro corpo, anche proprio fisico, no?
Sì, aggiungo un pezzettino. Non è solo anche appunto il bisogno, no, di sentire il corpo, ma anche forse dopo quasi un anno ormai, fa spavento dirlo, quasi un anno ormai incollati a degli schermi, è un po' come se questo corpo ce lo fossimo dimenticato, eh? Non è neanche più il mens sana in corpore sano, no? Che ci raccontavamo prima di questa esperienza, ma è un po' come se davvero, no? Nel nostro corpo facessimo anche fatica a starci, anche perché in questi giorni, settimane, mesi, quando si parla di corpo malato, si parla di corpo immobile, e da un certo punto di vista l'idea, no, del poter muoverlo, questo corpo, forse ci può anche dare la speranza di poterci muovere, no, da questa immobilità, da questo, voglio usare la parola lockdown perché ormai è stra-abusata, ma diciamo da questa paralisi, no? Che poi è anche una paralisi della mente. Ma mi fermo perché sicuramente Riccardo ci può raccontare qualcosa di più della sua esperienza anche.
Allora, questo è proprio il punto di partenza, quindi grazie di nuovo per avermi invitato perché questo mi dà la possibilità di tornare un po' indietro, no? Negli anni, a quando da più giovane mi occupavo direttamente di corpo e del lavoro con il corpo in teatro, eccetera, eccetera, perché Da sempre, noi Ilaria diceva, no? Il corpo a un certo punto ci ricorda di esistere, il corpo a un certo punto pretende, chiede di tornare ad essere un elemento centrale della riflessione e questo accade comunemente in quelle situazioni come oggi e come è successo anche nella primavera scorsa, nelle quali è proprio il corpo a diventare un oggetto privilegiato non solo della riflessione, no? Della riflessione collettiva, ma anche un territorio nel quale da tenere molto sott'occhio perché può diventare come dire, l'oggetto di un sintomo, di un segno, di una traccia da una parte e dall'altra invece il mezzo attraverso il quale poter riaffermare se stessi e potersi accordare un certo grado di libertà. Questo in realtà succede oggi, mi viene da dire, in una fase così acuta come quella nella quale ci troviamo nuovamente, ma è da sempre, per secoli la fisicità, la corporeità è stato un elemento di grande importanza, no? In tutti quegli ambiti, quindi non solo quelli che hanno a che fare con l'espressione scenica di sé a cui facevo riferimento prima, ma in tutti gli ambiti in cui l'individuo ha sperimentato in prima persona la necessità di indagarla, la propria natura, i propri meccanismi di conoscenza, di relazione, di sviluppo, eccetera. Perché da questo punto di vista la fisicità, il corpo è stato l'oggetto privilegiato di una serie di scienze che lo hanno così preso in esame. Da un certo punto in poi la cosa interessante, la prima cosa che mi viene in mente è che diciamo dalla fine dell'Ottocento, come sappiamo, con l'avvento anche di una serie della psicoanalisi, penso alla psicoanalisi, ma penso anche alla fenomenologia, no? A un certo punto il corpo ha smesso di essere indagato con quell'ottica positivista che lo riduceva ad un elemento meccanico ed è diventato qualcosa che non deve essere spiegato, ma che semmai deve essere compreso, no? Che noi dobbiamo accogliere come qualcosa all'interno del quale si manifestano una serie di vissuti che non sono semplicemente, no, l'esito di una serie di meccaniche fisiologiche, ma che sono l'unione di una serie di espressioni della coscienza, che diventano sicuramente molto più acute, come voi dicevate, in un momento come quello che stiamo vivendo, e che quindi così ci inducono a correre ai ripari, no, improvvisamente. Questo per dire che il corpo è un elemento di fondamentale importanza nella vita che noi conduciamo e che oggi non solo diventa un tema di riflessione perché sintomatico o asintomatico o paucisintomatico, no? Per usare termini che usano giustamente i medici, ma anche perché è proprio la sua presenza o assenza all'interno dei processi di relazione che de determinano la nostra percezione rispetto, per esempio, alla qualità della vita, no? Noi non possiamo stare in una relazione gomito a gomito, in questo momento, in relazioni sociali che abbiano a che fare, e quindi il corpo è come se perdesse un po' della propria potenza espressiva, quella potenza espressiva che eravamo abituati a vivere, nel corpo a corpo, appunto. Una breve digressione che dal teatro mi riporta all'oggi, alla mediazione dei conflitti, no? A quello che io faccio per mestiere ormai da molto tempo, perché anche lì la presenza o l'assenza del corpo ci ha dato la possibilità alla comunità scientifica dei mediatori familiari di fare una serie di riflessioni, per esempio, rispetto a come si agisce il conflitto, a che cosa succede al conflitto fra due o più persone, al momento in cui il corpo non è presente, il corpo è assente e quindi mancano gli odori, mancano i colori, mancano i toni, manca tutta quella prossemica che alimenta a volte il conflitto, no? Che influisce sulla gestione del conflitto fra le persone. Ci siamo accorti che in molti casi questo conflitto si esaurisce in assenza del corpo. Si riduce, che la capacità negoziale a volte aumenta in maniera esponenziale, perché il corpo è un grilletto, la fisicità è quello con cui noi giochiamo una relazione e inneschiamo una serie di processi. Per aggiungiamo dei pensieri, però ricordo come già nella metà del Novecento Husserl, no, ci racconta di come il corpo possa essere distinto in due maniere, no? Il corpo cosa, un'entità fisica spiegabile tramite conoscenze di tipo anatomico e fisiologico da una parte, e il Leib, il corpo vivente, percepito come proprio, dotato di intenzionalità, è vissuto come ciò che si è. Io credo che questo sia fondamentale oggi. Oggi noi abbiamo scoperto che il Leib è qualcosa di dominante e di predominante rispetto al Körper, e che non si possiede un corpo, lo si è, e che questo fa una grande differenza nel momento in cui noi ci troviamo a vivere in una condizione in cui il corpo diventa rischioso, a rischio da una parte, rischioso da vivere nella sua completezza perché si rischia un'infezione e relegato, privato di alcune delle dinamiche fondamentali che lo rendono agito ed agibile.
Sì, tra l'altro dal nostro punto di vista è davvero particolare perché cioè è un corpo che è diventato bidimensionale dall'oggi al domani, no? E tra l'altro, paradossalmente non lo so, però la mente ci ha messo un po', no? A rendersi conto di aver lasciato dietro il corpo, nel senso che noi comunque nasciamo, no, noi, no, la nostra generazione, la generazione di tutti noi tre che parliamo oggi, non è una generazione che nasce digitale, però è cresciuta con l'obiettivo a tendere di diventare sempre più digitalizzata. Però io credo che il primo impatto rispetto a questa assenza del corpo è stata un po' recepita come una sorta di dato di fatto. Quindi, se prima eravamo tutti in studio, eravamo tutti in riunione, ci siamo ritrovati di fronte a uno schermo e solo dopo un po' ci siamo resi conto che il corpo era indolenzito, che era dimenticato anche rispetto alle relazioni sociali, poi rispetto ai nostri funzionamenti, ovviamente, però io mi rendo conto di averci messo un po' a sentire la mancanza delle persone, perché il surrogato del video crea comunque, no, una sorta di presenza, no? Presenza assenza, perché c'è una. Sì?
Scusa se ti interrompo, crea e mi viene da dire anche affascinante da un certo punto di vista, no? Specialmente per chi parlo appunto ancora, forse facciamo un discorso un po' generazionale, diciamo degli adulti di oggi, ecco, soprattutto per chi è abituato a, come dire, a sognare una velocità, no? Che spesso il corpo non permette, no? Noi che come dire, siamo milanesi, come di quelli incastonati proprio nel naviglio, sappiamo bene, no, quanto può essere frustrante doversi muovere da una parte all'altra della città e sentire che c'è il traffico, ci sono le persone, ci sono i tempi, no? Da un certo punto di vista, l'esserci potuti incontrare, no, in una dimensione bidimensionale, come dici tu, no? Di uno schermo,
Ci ha aiutati.
ha reso tutto velocissimo, no? Ha reso tutto iperproduttivo, no? E questo è un filone, no? Stavo riflettendo su Riccardo, hai aperto tantissimi piani, però stavo riflettendo in generale sul tema dell'esperienza, no? Su come ci siamo illusi, no? In un certo senso di avere un'esperienza in qualche modo completa in questi mesi, in questo anno, e di fatto è un'esperienza un po', come dire, con la gamba sbilenca, mettiamola così, no? Con un pezzo che manca. Ma non un pezzo che manca perché ce lo dice la teoria, perché ce lo dice. No, perché ce lo dice la mente, mettiamola così. Qua parliamo di corpo, di mente, verissimo quello che dici. Noi siamo, no, la nostra esperienza, il nostro corpo, la nostra mente. Non, il povero Cartesio, super, come dire,
Qualista.
marchettizzato negli anni a venire, però chiaramente. Credo che l'abbiamo abbondantemente superato, non lo diciamo noi, lo dicono le neuroscienze, insomma, lo dicono tutti.
Certo.
Però è davvero come se, no, il nostro essere, no, se allora l'esperienza è quello che noi siamo, il nostro essere mancasse di un pezzo, no?
Ma soprattutto perché Ilaria, giustamente, no, metto un po' insieme i pensieri rispetto a quello che stavate dicendo, perché a questa esperienza di cui tu parli manca un aspetto fondamentale in assenza di corpo, cioè quello della trasformazione, no? Perché è attraverso il corpo che noi riusciamo, per esempio rispetto al tema dell'identità, a vivere trasformando, evolvendoci, ma anche trasformandoci, no? In alcuni momenti. Silvia diceva prima, la mente ci ha messo un po' ad abituarsi al fatto che il corpo improvvisamente non c'era più, no? E che ci trovavamo tutti in uno schermo. È vero, questo è stato un tema di riflessione acuto anche nella comunità professionale, no? La comunità dei professionisti delle relazioni di aiuto, perché ad un certo punto la nostra mente si è dovuta abituare al fatto che il corpo non era presente in carne ed ossa, no? E ha dovuto inventarsi un modo, a volte anche simbolico, non necessariamente pragmatico, ma anche di significato, per andare a recuperare dei pezzi di corpo che a quel punto non erano più lì a 1 metro da noi, ma erano chissà dove, da un'altra parte, in un quadratino del quale io avevo una visione unicamente parziale, e sappiamo bene invece la visione un po' più tridimensionale quanto sia importante per noi. Manca nell'esperienza il tema della trasformazione, no? Noi non ci possiamo dimenticare come lo spazio e il tempo per noi non siano due concetti astratti, sono sicuramente uno spazio sempre ed un tempo vissuti. Noi misuriamo lo spazio e il tempo in base alle esperienze, alle cose che ci succedono e a quando ci succedono. E tutto questo, come tu dicevi, Ilaria, ha rivoluzionato anche un po' il concetto di tempo corporeo, perché immaginiamo per esempio al tempo e allo spazio che noi utilizziamo e attraversiamo fra un'esperienza ed un'altra, per esempio fra la dimensione del privato e del professionale, no? Con i colleghi dello studio, ci siamo trovati più spesso, no, a ragionare su quanto ci mancasse e quanto fosse importante quel momento trasformativo che si colloca fra il privato e il lavoro. Mi spiego, tutti noi abbiamo una vita privata e una casa nella quale abitiamo, e quando dobbiamo andare ad occuparci di persone in studio, attraversiamo un pezzo di città, facciamo un cammino, no? Ci spostiamo. Ecco perché, Silvia, no? Ne parlavamo prima. Il DPCM assicura quel momento di passeggiata, perché passeggiare per noi, almeno dal mio punto di vista, muoversi, significa concedersi, autorizzarsi uno spazio per cambiare identità, per prepararsi. Io ho partecipato ad un progetto di ricerca teatrale rispetto allo spettacolo teatrale dal vivo ma online, e di nuovo mi trovavo a fare lo stesso pensiero rispetto anche ai professionisti dello spettacolo che si recano da casa a teatro e mentre attraversano uno spazio ed un tempo con il corpo, attraverso il corpo, cambiano la loro identità e diventano da una mamma o un papà ad un danzatore, no? Ad un attore, ma il professionista smette, fra virgolette, non mi prendete troppo alla lettera, però esce di casa dove appena si è occupato dei propri bambini o del lavoro o di altre cose sul piano organizzativo, e mentre va in studio diventa un terapeuta, diventa un mediatore, diventa un pedagogista, perché quell'esperienza fisica dell'attraversare lo spazio che separa due dimensioni ci permette di trasformarci, no? Ci permette di attivare una trasformazione identitaria, che non è scissa ovviamente, no? Ma che è fluida e che ci consente di prepararci a fare un mestiere. Questo, per esempio, ci è mancato tantissimo, no? Ne abbiamo parlato spesso. Beh, mi veniva questo pensiero, Ilaria, proprio rispetto a questa connessione fra esperienza.
Sì, allo
Di
stesso modo anche lo spazio di decompressione quando invece si fa il percorso inverso, no? Cioè quando da professionista si ritorna a casa o sì, ci si dirige in altri luoghi che tra l'altro sono preclusi, no? Più di svago. Perché in questo momento appunto nessun genere di socialità è concesso, è possibile. E anche questo, no, ha avuto un grande peso, nel senso che c'è una grande differenza. Per esempio, per andare in studio devo attraversare un parco, no? Devo fare un pezzo di strada, attraverso un parco, sbuco sostanzialmente in studio, divento una terapeuta, faccio tutto quello che devo fare, e poi rifaccio un pezzo di strada, riattraverso quel parco, mi ritrovo a casa di nuovo con un altro ruolo. Ora, non è un procedimento magico per il quale niente rimane attaccato, anzi, quelli che fanno le professioni di aiuto sanno benissimo che è una parte enorme del nostro lavoro, no? Quella di imparare forse anche un po' di scissione, Riccardo, no? Di riuscire a tenere
Assolutamente, assolutamente.
separati gli
Cioè,
aspetti.
Una strana scissione perché deve essere sana. Hai detto sana o strana? Scusami, non ho sentito.
sana, che è anche un po' strana.
No, esatto, nel senso che non è che shiftiamo rispetto a e diventiamo persone diverse, però sono tutti quegli spazi che appunto sono stati tolti e che ci rendono, come diceva Ilaria prima, iperperformanti da un certo punto di vista, nel senso che riusciamo a la maggior parte di noi, secondo me, ha potuto, ma tranquillamente, aumentare almeno di un 30% le proprie attività lavorative, perché tutti i tempi di spostamento sono stati annullati. Quindi noi potenzialmente apriamo un computer e siamo online. Passiamo da Zoom a Skype a, non me ne viene in mente un altro perché non sono una nativa digitale, e saltapecchiamo, no? Da un ruolo a un altro. E io sono
Questo
perfettamente
questo ha
d'accordo.
sicuramente un vantaggio, no? C'è sicuramente un vantaggio, ma c'è anche un rischio che
È un
in
po'
questa in,
alienante.
esatto, ma anche che nella immediata, è come se i contesti di vita o di lavoro, è come se i vari contesti di vita di una persona improvvisamente si fossero avvicinati prepotentemente, perdendo quei momenti intercapedine, quegli spazi e quei tempi fra l'uno e l'altro che consentono a noi di trasformarci, no? Per cui io finisco un colloquio di mediazione familiare dove magari due genitori, dove ho lavorato insieme a due genitori su un conflitto asprissimo e sui rischi connessi alla separazione e 5 minuti dopo, che non è mezz'ora dopo, 5 minuti dopo, a 1 metro da me accade qualcosa che è nel mio privatissimo, perché magari quel colloquio io l'ho gestito da casa, no? Nella vita della non pandemia, questo sarebbe accaduto con un'intercapedine più ampia, con un viaggio di ritorno a casa in bicicletta che mi avrebbe consentito, che mi consentiva, di. Ecco perché forse il corpo deve tornare ad avere una dimensione rispetto a quello di cui parliamo questa mattina, no? Preponderante. Perché? Perché non, il fatto che adesso siamo tutti online non significa che tutto deve prepotentemente assumere una velocità estrema e che il corpo debba scomparire, no? Ha senso, avrebbe senso, dico un paradosso, avrebbe molto senso che fra un colloquio di lavoro e un altro noi scendessimo nel cortile del palazzo a fare un giro. O un giro dell'isolato visto che il DPCM ce lo consente, perché significa creare un tempo, ricavarsi un tempo fisico, un tempo appunto vissuto, un tempo dove il corpo è, perché il corpo deve essere riportato un po' al centro dell'attenzione, no? Non possiamo, come nelle. O meglio, possiamo farlo se ci corrisponde, però è rischioso lavorare con i pantaloni del pigiama e la giacca e la cravatta sopra,
No, no, certo,
no?
assolutamente.
Solo perché siamo online. Secondo me è molto rischioso perché non produce un'identità che è parte di un setting.
Sono perfettamente d'accordo. Io recentemente parlavo con una ragazzina come si dice, intrappolata all'interno della didattica online, una ragazzina estremamente intelligente, anche psicologicamente, molto sofisticata. E lei diceva: "Beh, sai Silvia, io apro il computer e faccio la lezione, no? Oggi invece sono venuta a fare il colloquio da te, mi sono alzata, mi sono fatta la doccia, mi sono lavata, mi sono truccata e devo dire che lei diceva che questa esperienza della didattica a distanza mi ricorda il mio periodo di depressione, no? E quindi sì, è vero, nel senso che l'importanza del sapere dove si è anche fisicamente, no? E come si è, come ci si presenta, è davvero fondamentale. E un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente mentre parlavi, no? Rispetto a finisco di fare un pezzo di lavoro, faccio quattro passi e ritorno. Cioè, nella sua semplicità è davvero importante anche perché poi noi non siamo operatori della relazione sempre uguali, no? Quindi ci può capitare di avere a un certo orario un adolescente, a un altro orario una coppia in crisi, a un altro momento ancora, poi rispetto alle nostre specificità, però anche all'interno della stessa fascia di età, no? Noi mettiamo a disposizione energie diverse, ogni terapia è davvero differente, no? Quindi la possibilità. Come il danzatore, no? La danzatrice che smette di essere mamma per un'oretta e diventa danzatrice, effettivamente noi smettiamo di essere Silvia, Riccardo, Ilaria e tra l'altro non a caso abbiamo iniziato questa nostra registrazione con una battuta, no? Quando la smetterai di chiamarmi dottoressa Benzi, però è tutto un gioco, no? Tra Ilaria, dottoressa Benzi, Silvia, dottor Pardini.
Sì, ma mi viene anche da dire che se da una parte, no, noi facciamo coincidere il parte, no, del nostro benessere, del nostro funzionamento, nella possibilità di integrare, no, i pezzi di noi, no, nella possibilità di tenere insieme il professionista, il compagno, la mamma, piuttosto che, no? Allo stesso tempo, questi pezzi non possono essere, come dire, compressi in uno spazio troppo piccolo, perché in qualche modo il fatto che siano compressi li rende un po', mi viene da dire, un pezzo di carta accartocciato, no? Non riescono a dirsi. Nessuno di loro riesce a dirsi completamente, a esprimersi completamente, no? E questo è una prospettiva, almeno per me, davvero interessante, nel senso che sono abituata anche per, come dire, per formazione ad andare proprio nella direzione opposta, no? Di prendere i pezzi e di metterli insieme, no? Che naturalmente è una cosa importante, però il come li mettiamo insieme, il come li appiccichiamo, no? Il fatto che siano flessibili a sufficienza, e ancora quindi mi viene da tornare sul corpo, no? Un corpo che sta insieme, ma un corpo che fa fatica a muoversi, no? Quando dobbiamo fare lo stretching, no? Ecco, quello stretching che ci manca, per cui comunque i muscoli diventano magari un po' meno tonici e le giunture scricchiolano perché non siamo abituati, no? Non siamo più abituati a muoverle. E quindi così anche per le nostre declinazioni, no? Il fatto di tenere tutto compresso in una scatola in qualche modo.
Sì, Ilaria, mi fai venire in mente una serie di termini, no? E di cose importanti, anche risvegliando metafore che hanno a che fare col mondo della danza, no? La danzatrice di cui parlava Silvia prima. Io credo che quello di cui stiamo ragionando questa mattina insieme abbia molto a che fare con la cura, e che uno degli aspetti, la cura in senso non clinico, non unicamente clinico, no? Quel lavorare con le persone alla prevenzione, alla riduzione di aspetti che sono faticosi da gestire nella vita, quindi parlo di chi fa clinica, ma anche di chi non fa clinica, di chi si occupa di persone, che abbia molto a che fare, che ci sia qualcosa di molto connesso nell'idea che abbiamo della cura con il ritmo, con la ritmica, no? Cioè, se quei passaggi fra un aspetto e l'altro di noi sono troppo veloci, rischiamo di perderci.
Psicotizzarci.
Esatto, e di perderli, no? Forse curare, prenderci cura, farci carico di qualcuno o di noi stessi significa anche trovare una buona ritmica tra un passaggio e l'altro, così come per quella famosa danzatrice di cui parlava Silvia prima, che anche all'interno dello stesso spettacolo, no? Cambia ruolo, cambia ritmica e quindi ha bisogno di momenti di recupero. Tutti sanno chi ha fatto danza o chi ha fatto una disciplina artistica di quel tipo. Sappiamo bene come all'interno di uno spettacolo che dura un'ora e mezza, cambino le dinamiche fisiche, perché sono connesse ad un cambio del personaggio, ad un'evoluzione del personaggio e quindi ad un'evoluzione di un corpo al quale vengono chieste cose diverse in tempi diversi. Fra un passaggio e l'altro, Giselle, prima di diventare folle, è innamorata, no? E fra la Giselle innamorata e la Giselle disillusa e la Giselle che diventa folle, ci sono corpi diversi della stessa danzatrice. Ritmiche diverse e necessità di momenti di recupero di passaggio diversi. Ma e questo non è diverso, secondo me, nella professione del terapeuta o del mediatore familiare. Dovremmo riuscire ad identificare all'interno di una giornata di lavoro una ritmica adeguata che ci consenta di passare da quella coppia che funziona in quel modo, da un contesto nei quali noi stiamo insieme a una coppia, perché non è un problema solo della coppia, è un tema sistemico, no? Di quello che succede a tre persone, il terapeuta e i genitori, il mediatore e i genitori, il pedagogista e i genitori, no? Da una vicenda, per passare da una vicenda familiare ad un'altra.
Ma infatti quello che tu dici è davvero centrale, o perlomeno risuona molto di tante delle esperienze, anche proprio cliniche. Non so se anche per te, Ilaria, è lo stesso, però arriva un momento nella nostra pratica in cui finalmente la nostra agenda trova questa ritmicità sensata che risuona dentro di noi e si passa davvero da un colloquio a un altro, da un'identità a un'altra, come se fosse un balletto. No? E ricorda questa ritmicità familiare dentro di noi, ricorda tantissimo il senso di, come si dice, di unitarietà interna, no? Cioè del riuscire a tenere dentro tutti quei pezzi diversi di cui abbiamo parlato oggi, ma in una narrazione che per noi ha senso. No, sperando sia su un piano almeno nevrotico, perché cioè, le narrazioni sensate le possiamo trovare anche da altre parti. Però è vero, no, che sembra davvero come un balletto, entrare e uscire da un ruolo a un altro, infilandosi, il che non significa che non sia faticoso, no? Ma con un minimo di preparazione rispetto a questo.
E in questo caso mi viene da dire anche con una quota maggiore di gestione della fantasia, mi spiego, no? A proposito di corpo, oggi siamo mascheratissimi, no? Quando lavoriamo in presenza, che si faccia il danzatore o che si faccia il psicoterapeuta o che si faccia il mediatore familiare, chiunque, in qualsiasi professione ad oggi, ci sono dei pezzi che vengono mascherati e silenziati. E non mi riferisco soltanto all'utilizzo della mascherina, ma anche il nostro corpo nello stare a più di 2 metri e mezzo. Io ho in mente genitori che ho incontrato dal vivo durante questa situazione di emergenza sanitaria e il loro corporeo, il loro non verbale, la loro vita fisica nella stanza della mediazione, per esempio, è molto diversa da quella di prima, perché molti genitori, quando si agita il conflitto, si alzano anche in piedi a volte, no? Allungano il braccio, puntano il dito, si girano. In questo momento, quella stanza che potrebbe essere un oggetto e un veicolo di contaminazione diventa un po' più scomoda e si rischia di stare un po' più mascherati e un po' più fermi. Questo me l'ha fatto venire in mente, Silvia, quello che stavi dicendo tu, perché aumenta la fantasia dell'operatore o del genitore, perché siamo portati a dover completare dei pezzi che mancano. Io mi ha molto colpito come in alcuni momenti genitori che ho incontrato sempre solo con la mascherina, per un motivo X, se la sono abbassata per un istante, per soffiarsi il naso, perché nella stanza della separazione spesso scendono lacrime, insomma, o semplicemente per grattarsi velocemente il naso, e io ho scoperto un volto che avevo immaginato completamente diverso, perché naso e bocca e forma del viso, se vengono coperte dalla mascherina, rendono parziale l'identità di qualcuno, no? Faccio un altro esempio, una signora, dei signori che ho sempre visto, di nuovo con la mascherina, li vedrò prossimamente online. Quando do loro l'appuntamento dico: guardate, mi troverete con questo ID Skype e se ci fossero omonimie non vi preoccupate perché mi riconoscete perché io ho impostato la mia immagine su Skype in modo che tutti possano vedermi e riconoscermi e aggiungere il dottore giusto, insomma. E questa mamma mi dice: dottore, ma con o senza mascherina? E io lì realizzo che lei mi aveva sempre visto con la mascherina. Io poi chi mi conosce mi identifica facilmente per via della pettinatura che è assente, e quindi ho, come dire, ironizzato dicendo: signora, non si preoccupi, con o senza mascherina mi riconosce per il taglio di capelli che non esiste, non c'è, essendo io pelato sostanzialmente. Però mi ha fatto molto pensare questo. Perché cambia, no? Il viso di una persona, noi lo vediamo nella completezza, e il viso ha a che fare con un'identità.
No, ma caspita Riccardo,
Lavoro.
ma infatti qua apre tutto il tema del possibile lavorare da subito con la mascherina, no? Cioè i primi colloqui, come li facciamo? Perché fare un primo colloquio in presenza ci dà tutta una serie di informazioni, ci verrebbe spontaneo farlo in presenza, dall'altro lato ne toglie un sacco, tra cui la faccia, che come, insomma è abbastanza determinante. No?
Sì, io ad esempio, io una cosa su cui mi sono spesso fatta delle domande in questi mesi, no? È meglio, come dire, vedersi dal vivo con mascherati, diciamo così, o vedersi in un vivo virtuale, diciamo così, però con il volto scoperto, no? Potendo anche, mi viene da dire, perché poi, insomma. Non dobbiamo implicitamente demonizzare, no, il mondo dell'online, no? Che in realtà credo davvero che stia aprendo in questo periodo tutta una serie di possibilità, ma che vanno da anche semplicemente, come dire, avvicinare la nostra cultura italiana del lavoratore che deve andare in ufficio alla possibilità invece di portare in smart working veramente migliaia o decine di migliaia di situazioni, anche semplicemente in contesti dove davvero il venire in ufficio forse è anche più, come dire, è meno vantaggioso, fra virgolette, no? Per il lavoratore e per il datore di lavoro. Però, oltre a quello, come dire, l'online ci sta permettendo di sperimentarci, no? Davvero, no? Anche per chi come noi non è nativo digitale, ma anche in generale per chi ha una reticenza naturale nei confronti del mondo digitale, no? Sperimentarsi, avvicinarsi, conoscersi, no? In un modo diverso. Però allo stesso tempo, è vero che, no? Ci manca, per la cura, no? Per un lavoro di, diciamo, di cura, ma anche per la cura di noi, no? Il fatto di, cioè, adesso mi viene in mente un altro pezzo, no? Il fatto che noi, spesso, anzi direi il 99% delle volte, lancio una statistica che mi sono inventata, ma ci guardiamo quando siamo online, no? Esiste peraltro una funzione, ad esempio su Zoom, che ci permette di togliere la visualizzazione del nostro volto. Ad esempio, una cosa che io faccio con i pazienti, perché è naturale vedere l'oggetto in movimento e che in quel momento, magari quando parliamo, siamo noi e quindi guardarci, no? E quindi anche lì, no, c'è un altro pezzo. Chi stiamo guardando? Con chi stiamo parlando, no? Con noi stessi davanti allo specchio oppure, no, con una persona dall'altra parte?
E da dove gli stiamo parlando, no? Da dove gli stiamo parlando? Da un luogo che influisce sul nostro essere corporeo, la casa dove poco prima ho fatto un'altra cosa, no? Assolutamente, assolutamente sì. Aggiungo un pezzettino, no? Noi tutti sappiamo quanto, e quello che dico adesso vale per le arti, vuol dire, per la danza, per il corpo, ovunque si giochi il corpo, no? Pensiamo agli aspetti relativi alla formazione. Noi sappiamo quanto è importante il ruolo del corpo all'interno dei processi formativi, perché la conoscenza è qualcosa di incarnato, no? Il termine embodiment ci dice chiaramente, no? Quanti, io penso ai corsi di formazione che come didatta anche, ai quali partecipo come didatta rispetto alla mediazione familiare, sono andati online, tutti gli aspetti fisici. E ancora una volta, dire che nella formazione del mediatore, del terapeuta, dell'operatore in sé, il corpo sia dominante è di rilievo, perché è facendo la formazione che noi trasformiamo anche noi stessi. fisicamente, no? Se noi avessimo una fotografia del giorno, del primo giorno di scuola, in base al mestiere che facciamo, e dell'ultimo, magari dopo 2 o 3 o 4 anni di specializzazione, saremmo molto diversi, ma non solo perché la vita ci ha cambiato, ci siamo nel frattempo, che ne so, fidanzati, sposati, fatto dei figli o trovato, perché la formazione, praticare fisicamente una formazione, un mestiere, ci cambia. Anche attraverso il corpo. Aggiungo un pezzettino: un corpo che oggi è sotto la lente di ingrandimento, anche perché è nel corpo che si manifesta la malattia.
Certo.
È il corpo che a un certo punto abbandona la mente e decide di ammalarsi. So che la mente gioca un ruolo fondamentale nella malattia, però è sul corpo che arriva il sintomo. E che ci fa dire cosa mi sta succedendo, vado dal medico, che sia il SARS-CoV-2, il coronavirus o che sia qualcos'altro, no? Siamo tutti, a me, io sono uno abbastanza ipocondriaco, io mi preoccupo sempre molto per le malattie, anche soprattutto per quelle che non ho, perché quelle che ho mi permettono di controllare, quelle che non ho sono fuori controllo, no? Però immagino che in questo periodo sia capitato a tutti di dire: ma ho la febbre? Ma come sto? Che cos'è questa macchia che ho qua, no? Perché è il corpo che improvvisamente rivendica la propria centralità anche attraverso l'espressione di un sintomo che poi si connette a tutta una serie di paure o di azioni, no? Quindi in questo momento il corpo è di nuovo molto centrale, no?
No, è
Molto,
centrale
molto
anche
centrale.
perché di solito quando abbiamo la febbre o non ci sentiamo bene o quando il corpo comincia a parlare, di solito le persone a noi care si stringono vicino a noi, ci danno una mano. Adesso chiudo la porta e sì, non so come dire, cioè, credo che raramente, no? Poi ovviamente ognuno ha la sua storia personale, però di solito quando uno è malato gli altri si prendono cura di lui. Adesso se qualcuno si ammala, sta in quarantena.
Certo,
No? E
certo.
quindi me ne parlava l'altro giorno una mamma all'interno di un colloquio, no? Diceva, cioè, in questo momento delle nostre vite, se mio figlio ha la febbre, so che sente che io faccio fatica a stargli troppo vicino, no? Perché se prendo la febbre non me ne frega niente, ma se ha il Covid e me lo prendo io, che ho una certa età, rischio delle cose diverse, no? E ovviamente lei è una mamma molto, anche da questo punto di vista, emotivamente molto ben alfabetizzata ed era terrorizzata dal fatto che i figli se ne rendessero conto, cosa che tra l'altro probabilmente è, no? Perché io
Certo.
ricordo che da piccola non vedevo l'ora che mi venisse la febbre.
Certo.
Non vedevo l'ora, perché voleva dire stare a letto, voleva dire mangiare le cose che mi piacevano di più, voleva dire avere tutti, no? Che ti guardano con appunto quella cura e anche diventa una parentesi, no? In cui uno è debole.
C'è questa dimensione dell'esilio, cioè io ne sentivo parlare rispetto a quello che dici tu, Silvia, da un'amica che non aveva ovviamente niente a che fare con il coronavirus, ma per altri motivi clinici ha dovuto subire un piccolo intervento in ospedale e anche in quel caso, che sia coronavirus o meno, oggi se sei in ospedale stai da solo, no? E se l'intervento diventa un po' così faticoso da vivere, quella solitudine assomiglia un po' a un esilio, no?
Certo.
Ad un allontanamento, da una parte si può scegliere di essere degli eremiti e quindi di autoprocurarselo con grande eroismo, dall'altra ci si può sentire degli esiliati, no? E con un corpo che vive in totale solitudine, perché non può essere abbracciato, non può essere sostenuto, non può essere trattenuto. Pensate all'holding, cioè a Winnicott, no? Cioè, cosa significa per noi essere tenuti, contenuti, trattenuti, sostenuti. Tutte queste parole hanno dentro tenuto, che ha a che fare con un'azione.
Che ha a che fare con la presenza dell'altro, no?
Dei due corpi almeno.
Mentre stavate parlando, pensavo anche al fatto che, come dire, noi ci accorgiamo del corpo ora, ma il nostro corpo parla in continuazione, no? Nel senso, non, e forse per chi vive come dire, in un silenzio delle trasmissioni solitamente, no? Quando si riconnette con il corpo e c'è appunto la macchia, il dolorino, il rumorino, quella cosa che non avevi notato, no? Tutti, come dire, micro. Mi viene in mente un video che ho visto qualche settimana fa. Era un time lapse di alcune piante, no? Le piante che, come dire, la pianta casalinga è uno di quegli elementi immobili, almeno nella nostra mente, no? E invece queste piante si muovevano tantissimo, no? Continuamente, 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 a seconda del cambio della luce, del cambio della temperatura. E c'era tutto un muoversi, uno spostarsi, un adattarsi, no? E questo succede continuamente nel nostro corpo, no? Che funziona, che si muove, no? Che magari cambia la pelle, cambia le cellule, continua a trasformarsi, no? Tornando a quello che tu dicevi prima, Riccardo. E la possibilità, no? Di tenerci sintonizzati su questa continua trasformazione, idealmente, no? È qualcosa che forse dovremmo un po' tenere esercitata, no? Sapere che l'immobilità è un paradosso, no? A meno chiaramente che non si non viva. Però allo stesso tempo abbiamo anche bisogno un po' di dare un canale, no? Di sfogo e di possibilità di movimento, no? A questa trasformazione, che è una trasformazione appunto della mente nel passaggio da un luogo all'altro, di un pezzo della nostra identità, ma è anche un corpo che non sta mai fermo, no?
Anche di trovare un modo per recuperarla, perché no? Tu dici questa metafora, questa immagine della pianta in time lapse, cioè, se noi andassimo a scomodare la scuola di Palo Alto, no? La pragmatica della comunicazione umana, ci dicono che anche il silenzio è comunicazione, no? Fra gli assiomi c'è anche questo. Ma allora io mi chiedo, che cosa succede se non c'è comunicazione verbale? Cioè, laddove c'è silenzio, se io perdo l'osservazione del corpo, non ho più nulla. Perché, no? Quando tacciamo, che cosa facciamo noi per capire l'altro? Lo guardiamo, no? Guardiamo il suo corpo, com'è orientato nello spazio, la sua mimica, come noi guardiamo un sacco di cose dell'altro, forse più di quelle che dice, no? Questo ci dice la teoria, che ci arriva più ciò che vediamo, rispetto a quello che sentiamo. E quindi se non sentiamo nulla, perché l'audio è sparito, ma sparisce anche il video. Quindi si assenta la voce, ma si assenta anche il corpo. Come facciamo a rimanere in relazione con l'altro?
Qua tanti psicanalisti spi avrebbero da dire un sacco di cose, no? Visto che hanno sperimentato ultimamente le sedute telefoniche prima dell'introduzione del video, e c'è chi comunque ancora il video non lo introduce, no? E sostiene il profondo senso, no? Di poter comunque mantenere un contatto di questo tipo, perché per l'analista, ma anche per il paziente, è un'esperienza simile a quella del lettino, in cui tu il corpo lo vedi o non lo vedi, lo vedi sdraiato, ne vedi la testa, ne vedi alcune fattezze. Certo, il corpo c'è, no? Quindi tutta una serie di altre informazioni sono ricavabili, però appunto in molti hanno trasformato le sedute in contatti telefonici senza video. Quindi in realtà.
Immagino, e la differenza magari dove sta nell'elemento, nel tempo. Allora forse lì torna in gioco ancora il tempo, perché io posso stare in silenzio ad ascoltare i respiri di un'altra persona per un quarto d'ora e quello che mi dice che c'è una relazione in quel momento e che l'altro esiste e c'è è che ho trascorso un tempo, no? E torniamo a quello che dicevamo forse in chiusura della nostra chiacchierata, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, che esiste, allora è il tempo vissuto, anche in silenzio e anche nella totale cecità che ci dice che l'altro esiste, perché è trascorso un tempo. Quello spettacolo di cui qualcuna di voi ha sentito parlare, al quale io ho collaborato come ricerca online, spettacolo teatrale, aveva proprio questo senso. La differenza stava nel fatto che i performer in quel momento erano dal vivo. non c'era nessuna registrazione, nonostante lo strumento fosse quello di una piattaforma online, ciò che accadeva, anche nei momenti in cui sembrava non accadere nulla, aveva un senso perché accadeva dal vivo e quindi veniva impegnato un tempo fisico che garantiva l'essere in vita, non so come dire, non vorrei agitare metafore e immagini troppo nefaste, però è questo, no? Quando non c'è quando c'è silenzio, non c'è comunicazione verbale, manca il corpo, che cos'è che ci dice che c'è una relazione? Forse il fatto che trascorriamo un tempo insieme all'altro, senza vederci e magari in silenzio, no?
È da dire che forse la relazione però è stata costruita prima. Riuscire a farla tu cuore in questa condizione, insomma, lo immagino con fatica.
Sì, assolutamente. Io sono uno fra quelli che spererebbe di tornare presto al gomito a gomito.
Ah,
Io
sì.
non amo molto gli abbracci e le strette di mano, però devo dire che l'idea, perché è stare nel mondo fisicamente che ci restituisce l'idea che siamo un pezzo di mondo, no? È praticarlo quel mondo che ci dice che siamo un pezzo di quella dimensione lì.
Insomma, non basta il cogitare per essere.
No, direi proprio di no, no.
Riccardo, ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui oggi. Mi chiedevo, rispetto a quel progetto studio a cui hai fatto cenno, di darci poi magari dei riferimenti, quando e se sarà possibile, di modo da poterlo condividere.
Assolutamente sì, ad oggi è uno spettacolo teatrale online che ha la forma di uno studio e che è stato eseguito per un pubblico campione in più serate. Al momento in cui dovesse poi assumere una forma pubblicata e pubblicamente divulgabile, vi farò sapere assolutamente sì, anzi grazie dell'interesse.
Grazie a te davvero e grazie a chi ci ha ascoltato fino a qua.
Ciao a
Alla
tutti,
prossima.
alla prossima!
Buona giornata, arrivederci, ciao.